Nella nostra serie sulla dottrina biblica delle cose ultime, cioè delle cose future che devono avvenire, l'escatologia, siamo giunti a parlare dello stato, della condizione finale degli uomini. Abbiamo parlato nelle settimane scorse, recentemente, del giudizio eterno, finale, universale. E adesso ci rimane di spendere qualche settimana, forse un mese o poco più, per parlare dell'inferno e del cielo o del paradiso. E non è con leggerezza che si può iniziare a parlare dell'inferno e del paradiso, delle pene eterne e del cielo e della eterna beatitudine. Forse peggio che non parlarne, stamattina accennavo al fatto che ci sono alcuni che non affrontano proprio questi argomenti, ma fanno male, ma forse peggio ancora di questo, peggio che non parlarne del tutto, è farlo con leggerezza, con distacco, con uno spirito che non è quello giusto. Il pastore Albert Martin, in un suo discorso rivolto ai pastori, ha ammesso: quando predico, spesso le mie parole tornano contro di me. Ciò accade quando pronuncio la parola inferno senza avvertirne tutto l'orrore. Oppure quando parlo del cielo e non mi sento riscaldare dalla luce inaccessibile che procede dal fatto che il Signore sta preparando quel luogo per me. Sì, effettivamente non è troppo difficile parlare di queste realtà. Chiunque può raccogliere i dati biblici e fare uno studio biblico o dare un'esposizione sull'inferno e sul cielo. E non è difficile parlarne in particolare a persone come voi, che non si oppongono per principio all'esistenza dell'inferno, all'esistenza del cielo. E non è difficile, è relativamente facile parlarne a voi, che sono certo avete il desiderio di comprendere di più e meglio cos'è l'inferno, cos'è il cielo. Però parlare e anche, permettetemi di dirlo, ascoltare, mantenendo l'attitudine appropriata, è un'altra cosa. Si può parlare del cielo e dell'inferno recando oltraggio a colui che li ha creati. E si può ascoltare parlare del cielo e dell'inferno recando oltraggio a Dio. Che il Signore ci conceda, questa è stata la mia preghiera in questi giorni, e fratelli, io continuerò a pregare perché Dio mi sostenga, in particolare nel parlare di questi argomenti, che il Signore ci conceda di avere uno stato d'animo appropriato nell'annunciare e nell'ascoltare queste grandi, tremende ed eterne realtà. Supplicate Dio nel vostro cuore per voi e per me, affinché oltre a portare un po' di luce, questi sermoni possano sull'inferno e sul cielo possano portare anche calore, non solo luce, ma anche calore. E ciò si verificherà se il Signore si compiacerà di benedire con la presenza e l'opera del suo Spirito la mia predicazione di questa sera e delle prossime domeniche. Prima di cominciare a parlare dell'inferno e dell'eternità delle pene, devo dire, credo che sia importante da dire qualcosa di introduttivo riguardo alla comune riluttanza nel trattare questo argomento. Non trovate che parlare dell'inferno sia impopolare e che a pensarci sia semplicemente disgustoso, e che il concetto stesso di un'eternità di tormenti ai quali sarebbero condannati gli esseri umani sia del tutto improponibile ai nostri giorni, alla nostra cultura? Potreste voi annunciare e parlare ad altre persone di un Dio che ha promesso di tormentare, di torturare eternamente degli esseri umani? Se foste invitati, per esempio, a parlare ad un gruppo di persone ben istruite, che vi vogliono bene, che stimano anche la vostra religiosità, ma che non sono dei credenti, scegliereste l'argomento dell'inferno? Se il vostro capo o un vostro collega o un vicino di casa o una vostra insegnante, un vostro insegnante a scuola vi chiedesse, vi facesse delle domande sulla vostra fede, parlereste dell'inferno senza provare alcun disagio o addirittura vergogna? Non è esagerato affermare che il soggetto dell'inferno è del tutto o quasi del tutto trascurato anche dalla maggior parte delle chiese che si definiscono evangeliche. E la domanda è: perché? Jonathan Edwards poteva predicare un sermone dal titolo Peccatori nelle mani di un Dio adirato, o anche altri sermoni dal titolo L'eternità delle pene. I riformatori, i puritani non avevano timore di annunciare queste grandi realtà. Gli apostoli parlavano di queste grandi realtà. Cristo ha parlato diffusamente della realtà dell'inferno, della eterna condanna. Perché oggi è così difficile sentirne parlare? E perché oggi chi ne parla deve vincere delle forze che lo frenano? E la prima cosa è che sicuramente non è perché la Bibbia non ne parli. Vedete, se qualcuno vi dice che la Bibbia parla poco della realtà delle pene eterne e che non possiamo, non abbiamo sufficienti dati biblici per poter elaborare una dottrina dell'inferno, una dottrina biblica dell'inferno, sta dicendo una grande menzogna e probabilmente non ha mai letto la Bibbia. I riferimenti che abbiamo al luogo dell'eterno tormento nell'Antico e nel Nuovo Testamento sono molto più numerosi di quelli che riguardano il cielo. Se non possiamo elaborare una dottrina dell'inferno, non ne possiamo elaborare alcuna dalla Scrittura. Quindi, se non se ne parla, non è perché la dottrina dell'inferno, dell'eternità delle pene, è una dottrina oscura, poco chiara, una di quelle cose sulle quali rimangono aloni di mistero. No. E lo vedremo dai passi che saranno citati. La seconda ragione, la seconda cosa che vorrei dire, è che non se ne parla non perché si tratta di una dottrina di relativa e di secondaria importanza, una di quelle dottrine che potrebbero essere ritenute poco rilevanti in certi periodi della storia personale, ecclesiastica, mondiale. L'inferno non è una di quelle dottrine secondarie che può essere trascurata, tanto comprendere bene che cosa sia o no non fa differenza. L'inferno non è una di quelle dottrine che, per esempio, può riguardare solamente i giovani o solamente i vecchi, e quindi riguardare alcuni in certi momenti della vita, L'inferno può essere una realtà per giovani e vecchi stasera. Mentre noi parliamo, probabilmente, anzi sicuramente, ci sono persone che lasciano questa vita e che vanno nel luogo di tormento, magari non lontano da qui, in un incidente automobilistico, per un infarto, dopo una lunga malattia. Gli uomini a migliaia, piccoli e grandi, muoiono e devono affrontare l'eternità. Non è una di quelle cose che non ci riguarda. Non è una di quelle cose che è una realtà astratta. Magari alcuni pensano che ci sono delle dottrine nella Bibbia che sono filosofiche, che hanno poca rilevanza sulla vita quotidiana. Io sono convinto che non ce ne sia nessuna di questo genere di dottrine nella Bibbia, ma comunque sicuramente questo non è l'inferno, non è la dottrina dell'inferno. È una dottrina rilevante e la prospettiva dell'inferno incombe su ciascuno di noi se le cose stanno come dice la Bibbia, se Gesù non è un impostore. Perché non se ne parla allora? La realtà è che, dobbiamo ammetterlo, non se ne parla perché c'è una diffusa incredulità e scetticismo a proposito dell'inferno, che deriva non solo dal malcostume, dalla trascuratezza delle cose serie, dalla pressione sfrenata che la gente oggi ha dell'intrattenimento, di questo oppio dei popoli che è il divertimento, ma dalla mentalità stessa dell'uomo contemporaneo. L'uomo contemporaneo prima di tutto ha una concezione impoverita e confusa della persona di Dio. Chi è Dio per l'uomo contemporaneo? Molti dei nostri simili confondono Dio con la natura, un diffuso panteismo si è conquistato le masse. Quando si parla di madre natura, quando si parla di Gaia, quando si parla di questo rispetto, di questa venerazione e dell'ecologia in un certo senso, quando gli uomini stessi vengono definiti nient'altro o poco più che animali, quando si applica logicamente la dottrina, perché tale è, religiosa, della evoluzione, che cosa si sta dicendo? Si sta dicendo semplicemente che Dio, se c'è, è qualcosa di confuso, che non si sa bene cosa sia. Anche nel mondo religioso Dio è ridotto a un essere che ha le mani legate dalla libertà della volontà dell'uomo, che non può fare se l'uomo non glielo permette. Dio è ridotto, come ho detto più volte, ad essere un animale domestico, un essere che serve agli uomini per avere un po' di conforto, per avere il perdono, che serve in un giorno, in certi momenti della vita, alla nascita, al matrimonio, alla morte, no? A Pasqua e a Natale, quando per far festa tutto si tinge di religioso, ma poi Dio è lontano dalla mente degli uomini. Gli uomini continuano a vivere quotidianamente nella menzogna, nell'odio, nell'inimicizia, ma continuano a professarsi credenti. Continuano a trasgredire i comandamenti di Dio, ma ad andare in chiesa. Si dimenticano di Dio nelle cose quotidiane, ma affermano di essere seguaci di Cristo. Disprezzano la croce di Cristo come mezzo utilizzato da Dio per la salvezza, ma la tengono attaccata al collo e la baciano. Dio non si sa chi sia, non è l'essere sovrano, infinito, eterno, immutabile, santo, giusto. Inoltre c'è un ottimismo diffuso sulla natura e sulla possibilità dell'uomo, che è irreale, insostenibile, perfino a livello empirico. Cosa voglio dire? Voglio dire che il socialismo e il comunismo, sebbene siano crollati come ideologie politiche, hanno lasciato nella mentalità dell'uomo moderno, e questo è il frutto dell'illuminismo, ecco, che già è iniziato da tanti secoli, hanno lasciato nell'uomo moderno la concezione che in fondo noi non siamo così male, che in fondo l'uomo è buono. In Cina è vietato predicare la dottrina biblica del peccato. Perché? I cristiani in Cina sono perseguitati, quelli che predicano la Bibbia, perché insegnano che l'uomo è un essere completamente corrotto, che non può migliorare se stesso, e che il cielo e la perfezione e la beatitudine non può essere raggiunta mediante gli sforzi umani. È necessaria la grazia di Dio, è necessaria l'espiazione, è necessaria l'opera dello Spirito Santo. Ma diffusa intorno a noi è la mentalità invece che l'uomo in fondo è buono, e che con una buona istruzione e con dei buoni sentimenti e dei buoni propositi questo mondo può migliorare. Questo è il messaggio delle Olimpiadi, no? Per certi versi, vedere in questi giorni, e io credo che ciascuno di noi ha speso un po' di tempo in più del solito davanti alla televisione in questi giorni, vedere in questi giorni atleti di ogni popolo, di ogni tribù, di ogni lingua, di ogni nazione, quasi, no? Stare insieme, combattere abbastanza lealmente, anche se vigorosamente, gli uni contro gli altri, non per affermare la propria superiorità e dominare gli altri, ma semplicemente per mostrare il frutto delle proprie fatiche, delle possibilità del fisico, del corpo umano. In un certo senso, da un punto di vista, è qualcosa di straordinario e di bellissimo. Nel vedere la cerimonia di apertura, in qualche modo ho pensato a che cosa sarà il giorno in cui Cristo ritornerà, e uomini e donne, bambini e anziani di ogni tribù, di ogni colore, di ogni lingua staranno insieme. Non nel nome dello sport, ma nel nome di Cristo, a causa della redenzione, un mondo redento, un'umanità redenta, qualcosa di glorioso, e non per quanto molti potessero essere un po' di gente che può stare in uno stadio, ma miriadi, milioni di milioni, miliardi di persone che non possono essere contate, dice la Scrittura, di ogni popolo, di ogni nazione, di ogni tribù, di ogni lingua, staranno insieme come fratelli, si ameranno perfettamente. In quel giorno mi ha fatto pensare a questo, ma nello stesso tempo quei discorsi di pace, quei discorsi di fratellanza mi sono sembrati così vani, perché sono ricercati senza Dio, senza Cristo, al di fuori di Cristo, e sono irrealizzabili. E questo generalmente è un concetto che viene rifiutato. Un mondo migliore è possibile, l'abbiamo visto molte volte scritto in questi giorni tra il pubblico. Un mondo di pace è possibile, un mondo senza guerra è possibile. No, è impossibile senza Cristo. L'uomo purtroppo continua a seguire la propria natura corrotta. E parlare dell'inferno e parlare dell'eterna condanna in un mondo che è sempre più in modo irreale e in modo insostenibile, convinto che questo mondo è possibile, è davvero arduo e difficile. Avete notato che mentre si parla di pace, mentre si parla di fratellanza, gli atleti hanno gareggiato con delle bande nere, perché in Russia, in Iraq, altrove continuano le guerre, continuano i brutali assassini, continua l'odio, continua la violenza. La speranza del mondo non è nelle forze umane, ma è nell'intervento di Dio. Ma questo è uno di quei concetti che è rifiutato dalla gente. Inoltre, poiché c'è una concezione impoverita e confusa di Dio, poiché c'è un ottimismo sulla natura e sulla possibilità dell'uomo che è irreale, insostenibile, c'è anche una inadeguata comprensione della dottrina del peccato. Gli uomini oggi vivono nella più grande confusione morale. Gli uomini oggi vivono nella più grande confusione morale. Il nostro tempo non è immorale, il nostro tempo è amorale. Non esiste una morale. Non voglio parlare male della nostra legislazione tanto per diciamo una posizione politica, soprattutto perché mi riferisco a una legge che non credo sia stata votata soltanto dalla maggioranza, ma sia stata votata dalla maggioranza e dall'opposizione in modo trasversale. Quindi il mio riferimento adesso non è contro il governo Berlusconi, ma contro il sistema delle cose. Recentemente è passata una legge che condanna le violenze agli animali, no? Se vi vedono uccidere un gatto o abbandonare un cane, rischiate di andare in galera. Anzi, sareste condannati, secondo questa legge, alla galera. Ora, certamente è malvagio da parte degli uomini fare del male ad altre creature. Non uccidere e onora tuo padre e tua madre hanno delle implicazioni che riguardano i nostri superiori, i nostri simili e anche i nostri inferiori. Un uomo che senza ragione ammazza a bastonate un cane certamente non è un uomo pio, un uomo santo. Nel Salmo che abbiamo letto è scritto che Dio ha pietà degli uomini e delle bestie. O Signore, tu soccorri uomini e bestie. Dio è un Dio che viene in aiuto agli uomini e alle bestie. Comprendete, fratelli, no? Sulla base di questo versetto, il pastore, non ricordo chi, forse il pastore McDermott, mi ha detto che in certe circostanze lui prega anche per il suo cane, no? Ora, manifestare compassione nei confronti delle creature inferiori è gentilezza, è certamente dimostrazione di nobiltà d'animo. Mentre è vigliaccheria approfittare di chi è più debole di noi. Siamo d'accordo, Ma questa stessa legge che manda in galera chi uccide un gatto, e questi stessi politici che hanno affermato che è degno della galera chi maltratta o abbandona un cane, non si preoccupano degli effetti e dei risultati che ha un uomo o una donna che tradiscono il marito. Oppure una donna che commette un aborto. L'uccisione di un gatto dinanzi alla legge è più grave dell'uccisione di un essere umano. Semplicemente perché quell'essere umano si trova nel grembo della propria madre. Vedete quale confusione morale, in quale confusione morale noi ci troviamo. E quindi parlare dell'inferno è qualcosa di strano, di antico, di medievale, inaccettabile. E poi l'uomo contemporaneo ha una concezione della vita che è sempre più materialistica e sempre più edonistica, desiderio di godere, di divertirsi, di essere spensierati. Anche l'uomo moderno ha fatto il suo catechismo. E la prima domanda del catechismo dell'uomo contemporaneo, qual è lo scopo della vita dell'uomo, ha questa risposta: lo scopo della vita dell'uomo è divertirsi sempre con tutto ciò che ha a disposizione. Divertimento. È la parola d'ordine. E poi c'è un'altra ragione, che è l'odio, che forse è anche il risultato di tutto questo messo insieme, l'odio del concetto stesso di giustizia retributiva. Ne parleremo più avanti, quindi non mi trattengo a continuare a parlare di questo argomento. Voglio andare avanti, questa sera non andremo molto avanti, avevo preparato anche qual è la descrizione biblica dell'inferno, ma mi voglio soffermare a farvi riflettere ancora un po' sulla terminologia corrente e sui termini scritturali dell'inferno. Prima di tutto dobbiamo cominciare dal modo in cui si parla di questo luogo orribile, tanto seguendo la terminologia tradizionale quanto riscoprendo i termini scritturali. Oggi quasi universalmente col nome di inferno si intende il luogo dell'eterno tormento di tutti coloro che hanno vissuto e sono morti nella ribellione a Dio e alla sua santa legge. Ma anche altri parlano dell'inferno in modo diverso. Jean-Paul Sartre ha affermato: l'inferno sono gli altri. Sono gli altri. E intendendo dire che l'unica fonte di sofferenza per gli uomini è il prossimo. Altri cristiani, tra virgolette, affermano che l'inferno è una sorta di inceneritore cosmico, dove saranno gettati gli uomini per essere annichiliti e distrutti. Quindi non un luogo di eterno tormento. Ma che cos'è l'inferno? La parola inferno, prima di tutto, non si trova nelle scritture. Questa forse è una... qualcuno si meraviglierà, ma se leggete la Bibbia, in italiano la Nuova Riveduta e la Riveduta, o anche in greco, ecco, non troverete la parola inferno. Nel testo originale greco non esiste, infatti inferno è una parola di origine latina, che significa luogo sotterraneo. Infernus significa luogo sotterraneo. In inglese, e credo anche in tedesco, la parola inferno è hell. E questa parola deriva appunto, ha origini germaniche, che significa appunto nascondere, coprire, quindi ha a che fare con la morte, e la sepoltura, o anche col definitivo distacco e la separazione eterna dei dannati. Nella riveduta e nella nuova riveduta noi non troviamo affatto in nessun caso la parola inferno. Nella Diodati, quanti di voi hanno avuto la Diodati e l'hanno letta, però si trovava e la si ritrova per 8 volte, per esempio in testi come Matteo 11:23, leggiamolo, non li leggeremo tutti quanti, ma giusto per darvi un'idea, Matteo 11, versetto 23, è scritto: e tu, Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino all'Hades. E Diodati, ogni volta che traduce Hades, e ogni volta che trova Hades, traduce inferno. E in tutti i punti dove noi nel greco troviamo Hades, che è il mondo invisibile, il luogo della dimora di tutti i morti, tradizionalmente, anche diciamo tra virgolette teologia o escatologia pagana, viene tradotto da Diodati inferno, a parte in due occasioni, in Atti capitolo 2 versetti 27 e 31, dove si parla della morte di Cristo, e nel citare il Salmo, l'Apostolo Pietro dice: tu non lascerai l'anima mia nello Sheol. Era originaria, nella lingua originale ebraica, la tomba, e qui nel greco e nella traduzione dei 70 che viene citata da Pietro è Hades. Non lascerai l'anima mia nell'Hades, non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Versetto 31, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò dicendo che non sarebbe stato lasciato nel soggiorno dei morti, ancora nell'Hades, nello Sheol. Diodati significativamente traduce non inferno, ma traduce luoghi sotterra, no? Quindi traduce in italiano la stessa parola inferno. Quindi comprendiamo che dobbiamo fare attenzione quando parliamo dell'inferno. Se qualcuno si oppone a noi dicendoci che questa parola, questo termine non si trova nella Bibbia, sicuramente ha ragione. Tradizionalmente però si è impiegato e si utilizza per descrivere sicuramente il luogo dei tormenti, ma il termine Hades è utilizzato nel Nuovo Testamento in vario modo. Anche lì dobbiamo fare attenzione: non sempre quando troviamo la parola Hades o soggiorno dei morti significa la stessa cosa, perché gli scrittori del Nuovo Testamento utilizzano la parola Hades allo stesso modo in cui gli scrittori dell'Antico Testamento utilizzavano la parola Sheol, che a volte significa la tomba, a volte significa il luogo di tormenti, a volte significa anche il luogo dove vanno i santi del Signore. Quindi possiamo comprendere il significato soltanto se facciamo riferimento al contesto. Per esempio, nel passo di Matteo 11:23 che abbiamo letto, certamente il termine Hades si riferisce al luogo dell'eterno tormento definitivo. Gesù sta dicendo: Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? La risposta è no, tu scenderai fino all'Hades, scenderai. Il tuo destino è l'eterna condanna. Perché? Perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, essa sarebbe durata fino ad oggi, perciò vi dichiaro nel giorno del giudizio. La sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Quindi qui si parla del luogo dell'eterna condanna, e Sheol, scusate, Hades si intende in questo senso. In Luca capitolo 16 versetto 23, so che questa è una parte che è un po' noiosa da seguire, ma vi chiedo di fare attenzione, perché poi quando parleremo ancora più chiaramente di cosa è l'inferno, questi testi devono essere nella nostra mente. In Luca capitolo 16 si parla del luogo di tormento nel quale si trovò il ricco che morì. Ecco, al versetto 23 è scritto che, versetto 22, avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, morì anche il ricco e fu sepolto. Andò nella tomba, nello Sheol, no? E nell'Hades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo. Quindi comprendiamo che in qualche modo Gesù qui sta descrivendo l'Hades come un luogo che è di tormento per questo ricco, che non è il luogo definitivo del tormento, ma è anche in prossimità in qualche modo a questo luogo della beatitudine chiamato seno di Abramo. Ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato dello stato intermedio. Ma quello che voglio dirvi è che Hades a volte nella scrittura non significa inferno nel senso del luogo definitivo del tormento, ma significa anche il luogo temporaneo del tormento. A volte anche la tomba stessa, l'abbiamo visto in Atti 2, versetti 27 e 31. Tu non lascerai che il tuo santo rimanga nella tomba, nello Sheol, nell'Hades. Ma parla della risurrezione di Cristo. Allo stesso modo, nel Nuovo Testamento a volte Hades significa anche il luogo della beatitudine temporanea. Infatti, anche il disgraziato Lazzaro si trova nell'Hades, ma in quella parte dell'Hades che è il seno di Abramo. C'è un'altra parola con la quale nella Bibbia si parla di questo luogo, e nelle nostre traduzioni italiane non lo osserviamo ancora. Qui c'è bisogno di qualcuno che legga il greco per poterlo comprendere, ma anche questo è interessante. In Seconda Pietro 2:4 l'apostolo Pietro sta parlando della condanna degli angeli ribelli e dice: se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio. Se avete la possibilità di leggere il greco, troverete che qui Pietro sta dicendo letteralmente che questi angeli ribelli sono stati mandati nel Tartaro. Che cos'è il Tartaro? Il Tartaro era un luogo che ancora una volta nella mitologia greca era il luogo più profondo della terra, che si trovava geograficamente al di sotto dell'Hades, dove Giove aveva confinato i titani, che erano i giganti che si erano ribellati a lui. E in qualche modo Pietro ci sta dicendo, in pratica, che questi angeli ribelli sono stati gettati da Dio nel luogo più profondo dell'Hades, dell'inferno, nella più grande sofferenza, nel luogo più sicuro, fino al giorno del giudizio, quando da lì saranno tolti per essere gettati insieme a Satana nello stagno di fuoco e di zolfo. Ma il termine più appropriato e preciso, e su questo, di questo ne parleremo ancora, che il Nuovo Testamento utilizza per descrivere il luogo del tormento, e Geenna, o Geenna come generalmente leggiamo, ma sicuramente una lettura e una pronuncia più precisa è Geenna, che viene utilizzato 12 volte nel Nuovo Testamento. Leggiamo solo alcuni riferimenti, vi ho detto che ritorneremo per comprendere esattamente che cosa significa. In Matteo capitolo 5, per esempio, il versetto 22, Gesù dice: io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, chi avrà detto a suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla Geenna del fuoco. La Geenna del fuoco. E quando si parla di Geenna nel Nuovo Testamento viene sempre associata al giudizio e spesso al tormento, al fuoco, eccetera. Ancora al versetto 29 dello stesso capitolo: se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo, gettalo via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella Geenna tutto il tuo corpo. E ancora altri versetti della scrittura, vi dicevo 12 riferimenti, li menziono, se volete potete prendere appunti e leggere e riflettere. Versetto 30 del Vangelo di Matteo capitolo 5, sempre Matteo 10:28, sempre Matteo 18:9, sempre Matteo 23, capitolo 23, versetti 15 e 33, nel Vangelo di Marco 9:43, 45, 47, nel Vangelo di Luca 12:5 e dall'Epistola di Giacomo capitolo 3, versetto 6. Questi testi, uniti ad altre descrizioni del luogo della punizione finale, sono quelli che dobbiamo studiare per comprendere cos'è l'inferno e il significato delle pene eterne. Ora mi fermo qui questa sera. So di non aver detto molto e di non essere entrato molto addentro nella questione, ma credo di aver detto, spero almeno di aver detto sufficientemente affinché ciascuno di noi questa sera sia serio nel pensare a questo argomento. Siamo stati molto attenti e abbiamo considerato con gelosia una dottrina biblica che è quella della sovranità di Dio, dell'elezione, dell'eterna predestinazione di tutte le cose. Siamo e giustamente dobbiamo essere gelosi delle grandi dottrine della Scrittura, la salvezza per grazia mediante la sola fede, grazie solamente all'opera di Cristo, affinché a Dio sia tutta la gloria. Difendiamo con vigore, con forza, la dottrina che tutta la rivelazione di cui noi abbiamo bisogno si trova nella Scrittura e nella Scrittura soltanto. Ma dobbiamo essere coerenti, fratelli, e dobbiamo esserlo anche con dottrine e con insegnamenti che oggi sono impopolari, odiosi, e che molte volte noi cerchiamo e desidereremmo di gettare dietro alle nostre spalle. Io credo, fratelli, che pensare all'inferno non ci faccia male. Io credo che pensare all'inferno e riflettere in termini biblici di cosa è l'inferno, soprattutto pensando che il nostro Signore Gesù Cristo è stato colui che ha parlato più di tutti dell'inferno, non è un'esperienza che ci deprime, ma piuttosto è qualcosa che ci spinge nella giusta direzione, a cercare il regno di Dio, a cercare il perdono, a cercare di fuggire dall'inferno. Vedete, sono persuaso che Dio non può essere servito solamente se abbiamo paura dell'inferno. No? la paura dell'inferno non è sufficiente per fare di un peccatore un cristiano, ma la paura dell'inferno è utile per spingerci e farci correre di più e più velocemente a Cristo. Parlare del perdono e della salvezza senza spiegare da che cosa siamo perdonati e da che cosa siamo salvati è come cercare di vendere i frigoriferi agli esquimesi, che non hanno certamente bisogno di un attrezzo che faccia loro freddo. Noi dobbiamo far comprendere alle persone che Cristo è il Salvatore e salva da cosa? C'è un cantico, non so se era il nostro innario, che dice: mi liberasti dall'inferno e dalla morte. Come potrei dimenticarti, mio Gesù? Oggi Gesù è inteso come colui che ci fa divertire, che ci coccola, che ci conforta, colui che ci dà delle famiglie migliori, dei figli più belli, delle chiese migliori, la ricchezza. Ma Cristo prima di tutto deve essere considerato il Salvatore, colui che ci libera dall'inferno e dalla morte. E la dottrina biblica dell'inferno, lo vedremo in seguito, ha una grande, grande rilevanza per farci vivere, per darci delle ragioni per vivere la vita cristiana. Fratelli, non abbiate paura di riflettere e di ascoltare e di mantenere nella vostra mente un'attitudine mentale e spirituale che è conforme alla dottrina biblica dell'inferno. Il Dio ci aiuti. Nella settimana che viene, nelle settimane che verranno, a riflettere sempre con maggiore attenzione e luce su questa dottrina. Chiniamo il capo.